Radio Emilia Romagna.
A note spiegate.
Guida l'ascolto con Bernardo Lo Sterzo e Diego Tripodi. Trio opera 70 numero 2 di Beethoven al Teatro Comunale di Ferrara.
Buongiorno a tutti, questo è A Note Spiegate, io sono Bernardo Lo Sterzo.
E io Diego Tripodi.
Abbiamo appena ascoltato l'inizio del primo movimento del secondo trio che compone l'opera 70 di Beethoven.
Una filastrocca, opera 70 numero 2, un trio che per pianoforte, violino e violoncello che viene seguito molto di rado e quindi siamo molto contenti di potervene parlare.
Decisamente sì.
Numero 2 vuol dire che
c'è un numero 1 da qualche
quindi
parte.
È una doppietta di gemellini molto diversi.
Esatto, però. Sono molto diversi i due trio. Perché il primo innanzitutto ha tre movimenti, il secondo ne ha quattro. Il primo ha questo carattere un po' spettrale, tetro, un po' sinistro. Il secondo invece l'abbiamo sentito.
È amabile, è socievole,
Gioviale.
Anche questa è una caratteristica umorale, caratteriale di Beethoven e della sua musica che forse in questa puntata riusciremo anche a far un po' emergere.
Speriamo.
Fra l'altro il trio per pianoforte, violino e violoncello occupa un ruolo marginale numericamente, ma assai importante, molto pesante nella produzione beethoveniana. Innanzitutto l'opera 1, cioè la prima edita di Beethoven, sono una raccolta di tri, fra l'altro dove lui mette delle novità eccezionali, e poi rimarrà un laboratorio per lui durante gli anni.
Un campo di prova, scoperta,
no? e di esperimenti. Dopo Beethoven tutti più o meno un trio per pianoforte lo scrivono, ma in qualche modo difficilmente riusciranno a superare gli esiti che già Beethoven aveva raggiunto in questo campo. E di cosa parliamo esattamente? Del fatto che riesce già a trovare degli equilibri paritari nella gestione dei tre strumenti, cioè i tre strumenti non sono competitors, ma veramente ognuno di loro riesce a partecipare a questo insieme.
Tentativo che raggiungerà anche grazie al fatto che comunque non era la prima volta che lavorava su un timbro particolare come quello violoncello, come quello pianoforte, anche insieme.
Di recente
l'opera 69, appunto il numero d'opera precedente, è proprio una fantastica sonata per violoncello e pianoforte, dove nella quale lui proprio riesce a, come dire,
emancipare
il violoncello dalla sua figura che è quella storicamente di raddoppio
di accompagnamento, esatto. E avete sentito proprio come nell'introduzione è il violoncello il primo ad aprire, e adesso nel prossimo ascolto ci rilanciamo in corsa nel primo movimento, questo allegro non troppo, dove il vero primo tema esplosivo è proprio lasciato al violoncello.
Thank you.
Questo primo allegro scorre tranquillo nella sua aura di pastorale fino alla fine, dove arriva, fatto piuttosto curioso, di nuovo l'introduzione lenta, un espediente che già Beethoven aveva utilizzato,
sì,
in altre opere,
non è tutto nuovo.
E anche Mozart e Haydn. Ma diamo un po' di contesto storico. Siamo nel 1808, un Beethoven relativamente giovane, ha 38 anni, e si trova in una situazione piuttosto spiacevole.
Esatto, Beethoven viveva praticamente sostentato dalla nobiltà e l'aristocrazia locale, che decideva di volta in volta di elargirgli una sorta di stipendio mensile.
Sì, lui non aveva un posto fisso,
no.
Un principe definito, preciso, che
suo lo datore di lavoro
assunto,
personale, no?
Però aveva tutta una cerchia di notabili.
Sì, esatto, che lo sostenevano, perché chiaramente volevano che lui rimanesse a Vienna, e quindi decidevano ogni volta di...
In quel momento lui si trova in una situazione totalmente scoperta, pensa addirittura di andare via da Vienna.
Usa questa idea anche per minacciare, o vado via, o pagatemi.
Ma non sortisce un grande effetto, però per fortuna la contessa Erdödi, che è la dedicataria di questi tri, guardate un po', riesce in quell'anno a convincere tre notabilissimi, che sono i principi. Kinsky, Lobkowitz, addirittura un membro della famiglia imperiale,
l'arciduca Rodolfo,
ecco, a elargire un vitalizio a Beethoven.
Ma che succede dopo pochi mesi, un anno circa? Arriva definitivamente Napoleone e invade, ecco, Vienna, vabbè, occupa la città, e quindi
poi
tutte le carte si rimescono.
Un mecenate muore, un altro fallisce, quindi questo ci restituisce un pochino qual è la situazione di un musicista all'epoca.
Totalmente in balia degli eventi.
Esatto.
Diciamo.
Ma torniamo al trio e ascoltiamo quello che viene dopo. È una cosa piuttosto singolare nell'arcata formale di questo lavoro, perché abbiamo due allegri estremi, il primo e l'ultimo movimento, e in mezzo non c'è mai un tempo lento di dove tutto ristagna, di meditazione, ma Beethoven mette singolarmente due allegretti, uno appresso all'altro. Il primo che ascoltiamo poi ha una forma di doppia variazione, cioè cosa succede? C'è un primo tema e un secondo tema contrastanti, perché il primo è maggiore, l'altro è minore, e poi procede con una serie di variazioni sull'uno e sull'altro tema.
Ascolto è galante che abbiamo fatto, questa musica così leggera,
briosa, anche quando prende un tono minore in realtà non è mai drammatico, è sempre brillante e ironico. Ma questo aspetto così piacione della, della musica di Beethoven e del suo carattere viene poi contraddetto puntualmente dalla sua immagine pubblica,
suo modo che, di essere un
sì,
po', dai.
Che ancora ci è tramandata. Ad esempio questo simpatico aneddoto del poeta Grillparzer che rimanda a un suo ricordo d'infanzia. Il nostro appartamento si affacciava sul giardino mentre Beethoven aveva preso in affitto le stanze che davano sulla strada. Le due abitazioni erano collegate da un pianerottolo comune che conduceva alla scala. Mia madre, che era particolarmente appassionata di musica, quando lo sentiva suonare il pianoforte si lasciava trascinare al punto da spingersi di quando in quando sul pianerottolo. La cosa si ripeteva alcune volte quando un giorno, inaspettatamente, la porta di Beethoven si aprì. Lui apparve, vide mia madre, tornò rapidamente sui suoi passi e subito dopo discese le scale, precipitandosi all'esterno. Da quel giorno non toccò più il pianoforte. Inutilmente mia madre gli assicurò che non solo nessuno l'avrebbe più segretamente ascoltato, ma che le nostre porte sul pianerottolo sarebbero rimaste chiuse a chiave e che noi non avremmo più utilizzato la scala comune. Beethoven fu irremovibile, non toccò più il pianoforte.
E che permaloso,
mamma mia. Tirava non poco, però ci dà l'idea di un artista che ormai, visti i tempi come sono cambiati, può permettersi anche esternazioni di questo tipo, perché la società è pronta e capace, un po' come la madre di Grillparzer dimostra, di dargli carta bianca anche rispetto a degli atteggiamenti. Pensate che nel contratto di qui sopra i principi scrivevano addirittura questo. Atteso che è stato dimostrato che solamente chi sia il più possibile libero da preoccupazioni si può dedicare ad un'unica attività e creare grandi opere che siano esaltate e che nobilitino l'arte, i sottoscritti hanno deciso di porre Herr Beethoven in una posizione nella quale le necessità della vita non gli siano di impedimento né soffochino il suo possente genio.
Pensiamo a quante queste parole risuonano estremamente moderne se le paragoniamo a quello che successe a Mozart 15 anni prima,
esatto.
Che morì totalmente povero, totalmente
o
dimenticato.
Comunque dovendo veramente lottare per il riconoscimento del suo stato di artista.
E siamo finalmente arrivati al secondo degli allegretti, ecco. Perché come dicevamo due allegretti sono incastonati.
Che incredibile, cioè
tema.
La stessa definizione, due caratteri completamente opposti.
E il primo era così, come dire, galante, ammiccante, un po' anche no, salottiero, frufru, bravo. E questo secondo invece è così dolce, lirico,
sì.
Leggero anche in un certo senso, no? E mette in realtà dentro una serie di cose. Innanzitutto la forma è quella dello scherzo che è beethoveniana, più beethoveniana, non si può. Il passo è un po' quello del minuetto,
sì,
ancora.
Così disteso, elegante.
Però in più, come dicevamo, c'è questo carattere così lirico, così
sì,
cantabile.
Sembra supplire la mancanza di questo momento lento che abbiamo detto appunto non c'è.
E anticipa pure moltissimo la musica di Schubert.
Eh sì, come diceva sembra il critico Ballola, più schubertiano di Schubert.
Schubert stesso, è come dargli torto.
Soprattutto la parte centrale accosta un momento schubertiano dato che veramente a me ricorda tantissimo, un momento uguale, secondo me Schubert l'ha proprio copiato paro paro, dal sesto momento musicale per pianoforte. Con invece un'improvvisa soluzione che Beethoven mette in gioco, totalmente
sì,
nuova.
Che è proprio, cioè, una soluzione, io direi quasi rinascimentale.
Arcaica, c'è, cioè, qualcosa di
questo colore modale che a un certo punto entra, queste risposte antifonali che si
pianoforte
fanno.
Pianoforte che risponde agli archi, questa tonalità maggiore che poi subito
alternata
si alterna al minore. Insomma, un altro gioco che Beethoven con grande eleganza ci propone.
Eleganza e raffinatezza che invece vengono distrutte da questo quarto movimento che entra tipo treno che ti entra in casa.
Sì, un trauma, l'arrivo dell'allegro finale allegro, che è muscolarissimo,
sì,
questo
energico.
Affastellamento di idee una dopo l'altra, che però ci restituisce forse veramente l'anima più verace di Beethoven.
Abbiamo anche visto, analizzato un po' questa figura di Beethoven come compositore, e va detto che comunque Beethoven è il primo a percepirsi all'interno della società in un certo modo.
Sì, a investirsi e a investire la sua musica di grandi ideali per la prima volta, motivo per cui anche ha questo atteggiamento da drama queen che si esaspera, eccetera, nel rapporto con gli altri.
E crea in un certo senso anche il suo pubblico, cioè nel senso crea l'immagine del musicista moderno, ma crea anche l'immagine del pubblico,
sì,
moderno.
È vero, assolutamente. E questo da un lato ha un aspetto positivo, dall'altro ha di negativo che ha creato nei secoli, ormai possiamo dire, una sorta di idealizzazione della sua figura, ma soprattutto della sua musica, proprio perché parte da tutta una serie di sovrastrutture ideologiche che lui stesso ha impresso. E in effetti, ad esempio, sarebbe anche bello ritornare invece alla fruizione della sua musica nella sua essenza, per quello che è, diciamo, per se stessa. Di questo parere, ad esempio, è Massimo Mila.
Esatto, che dice proprio all'interno della sua ormai pluricitata breve storia della musica, dice: soltanto ai giorni nostri l'attenzione della critica comincia a rivolgersi ai valori strettamente musicali dell'arte beethoveniana e a cercare di comprenderne pienamente il meccanismo linguistico nelle sue relazioni lessicali con la produzione contemporanea e nella sua forza di propulsione verso l'avvenire.
Questa puntata era in funzione del concerto che si terrà l'11 gennaio 2024 alle ore 20:30 per Ferrara Musica presso il Teatro Comunale di Ferrara con il trio Pantum.
Noi invece abbiamo ascoltato l'Hamlet Trio su strumenti d'epoca.
Ecco, quindi per questo il pianoforte aveva quel suono delicato e squillante, perché non è un pianoforte ma è un forte piano.
Esatto. Beh, non ci resta che
detto
dire.
Detto questo, vi auguriamo buon anno nuovo, buona
auguri
conclusione di questo 2023, inizio del 2024. Questo era Note Spiegate, ci rivediamo, ci risentiamo presto. Io sono Diego Tripodi.
Ed io Bernardo Lo Sterzo.